Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga. E la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore. Questo brano di Matteo va letto come la conclusione della spiegazione del regno di Dio con le sette parabole del regno. Era iniziato con l'affermazione di Gesù: chi è mia madre, miei fratelli, mie sorelle? I discepoli, quelli che fanno la volontà di Dio. Ha annunciato le parabole, poi va nel paese dove è stato allevato, a Nazareth, parla ai suoi concittadini, ai suoi compaesani, e non è accolto. Allora il contrasto è: c'è una familiarità di sangue che non vale e c'è una familiarità di discepolato che vale. A dir la verità, dal racconto di Matteo non si capisce bene in che cosa consiste lo scandalo. Ma se vi riferite al passo parallelo di Luca, che pone questo episodio all'inizio della predicazione di Gesù, come emblema di quello che sarà alla fine, cioè Gesù sarà rifiutato, allora si capisce in che cosa i suoi compaesani sono increduli. Allora, Gesù aveva ricordato la storia del popolo di Israele dal punto di vista della bontà di Dio. E in questa bontà lui aveva ricordato che è così grande che si estende anche ai pagani. Aveva fatto l'esempio del profeta Elia, che trova rifugio presso una donna, ma in territorio pagano. Aveva fatto riferimento al profeta Eliseo, che guarisce dalla lebbra, ma un pagano, il generale del regno di Damasco. Allora, i suoi compaesani dicono: ma chi si crede di essere questo, che ci viene a fare la morale del fatto che Dio si rivolge ai pagani e noi chi siamo? Allora, l'incredulità nasce da questo non inglobare l'annuncio di Gesù, perché è sentito fuori di quella che è l'affermazione normale: Dio si rivela al popolo di Israele, non ai pagani. Allora, se noi cerchiamo di renderci conto di come è possibile che si formi questo atteggiamento, tanto che suona piuttosto amara la constatazione: loro che credono nell'intervento di Dio non sanno riconoscere l'intervento di Dio per eccellenza, cioè l'invio del Figlio. Allora, quello che il Figlio ricorda che Dio è buono, loro in pratica lo rifiutano. E l'uomo si trova a rifiutare quello che è bene per lui. Questo è il dramma. Allora Gesù ricorderà in diverse occasioni, primo, Dio si rivela non ai saputi, ma ai piccoli. Secondo, se non ci si umilia come bambini, non si può riconoscere il regno di Dio. Terzo, diverse volte Gesù parla dello scandalo che procura e mi sembra che l'episodio più caratteristico è quando Gesù tesse l'elogio di Giovanni Battista. E concludendo la sua presentazione bella, no? Di questo profeta, che pure gli altri rifiutano, lui dice: beato colui che non si scandalizza di me. Quel beato colui che non si scandalizza di me, uguale beato colui che non preferisce la sua idea di Dio alla mia. Cioè, in gioco è l'idea che noi ci facciamo di Dio, la quale fa da schermo, fa da impermeabilità all'annuncio di Gesù. Ma la constatazione amara è questa: ma noi che diciamo di conoscere Dio, lo conosciamo davvero? Allora Gesù, come diciamo stupito, dice: ma se io vi rivelo il vero volto di Dio, che è buono con voi, e voi non l'accettate? E credo che in questo stia il dramma. Cioè, il Vangelo chiama incredulità questo atteggiamento di saputo. So già come deve essere Dio. So già qualcosa di Dio, tanto da impedirmi di sapere di più, tanto da impedirmi di sapere altro. Ora, le parole, le azioni, tutti i gesti di Gesù dicono altro di Dio rispetto a quello che noi sappiamo. E fin tanto che noi non rifiutiamo quello che già sappiamo, non possiamo aprirci a questo altro. È un po' quello che avviene nella vita. Se io, come dire, rispetto la vita, mi presento già come so già tutto, io non godrò più niente, perché non posso scoprire più niente. Allora, l'atteggiamento no, se non vi umiliate come bambini, solo il bambino scopre la vita, perché non ha già una, come dire, una conoscenza previa, la scopre continuamente. Allora Gesù dice: davanti a me, che vi rivelo i segreti di Dio, se voi non state come i bambini che scoprono la vita, voi non potrete gustare, non vi ritroverete in quello che dico. Addirittura penserete che io quello che dico fa scandalo, cioè Dio ama anche i malvagi, Dio ama anche i cattivi. Dio attende la conversione dai cattivi, non è che li distrugge. E questo, come dire, ci rovina un po' la nostra visione di Dio. In questo senso, credo che sia veramente straordinario il fatto che la liturgia pone a introduzione, come io lo chiamo, come finestra di luce per entrare in questo brano, un passo della prima lettera di Pietro. Andate a leggere, è il primo capitolo. Nel versetto che è stato scelto si dice: la parola del Signore rimane in eterno. Questa è la parola del Vangelo che vi è stata annunciata. Se voi andate a rileggere il contesto di questa frase, scoprite un mucchio di cose. Allora, intanto c'è contrapposizione tra la nostra parola vacua, inconsistente, e la parola di Dio che è consistente, che dura nel tempo, che è eterna. Ma a cosa si riferisce questa parola eterna? Allora Pietro dice, illustrando tutta l'azione di rivelazione di Dio, il Figlio, colui che vi manifesta la bontà di Dio, prima della fondazione del mondo vi è destinato. Cioè, praticamente, quando si dice che la parola di Dio è eterna, è perché dall'eternità è stata pensata per noi. E la parola è il verbo fatto carne. È la parola che si fa carne per mostrare quanto è grande l'amore del Padre. Allora, se dall'eternità questo vale per noi, quando Gesù arriva e annuncia, diciamo, mostra il contenuto di questa parola rivolta a noi, che è amore per noi, allora, se noi non ci apriamo, è perché questa incredulità ci frega. Vale a dire, so già, sappiamo già, ma tutto in modo molto piccolo, molto stretto, molto angusto. Invece Gesù vuole che noi apriamo i confini del cuore. Poi, non solo, quando, come dire, continua il suo ragionamento, no? Questa parola, se è eterna, è perché ha modellato tutto il creato, ha modellato il nostro cuore. Quando questa parola risuona sulle labbra di colui che si è fatto carne e che quindi annuncia e manifesta questa grandezza dell'amore di Dio per noi, come è possibile non accoglierla? Come è possibile non aprire il cuore? Eppure, drammaticamente, è possibile. Ecco, quando il Vangelo dice a causa della loro incredulità non fece prodigi, vuol dire la indisponibilità alla grazia non limita la grazia, ma rende la grazia superflua a noi. Non è che viene meno l'amore di Dio nel mondo, ma io non lo godo più. Allora, il controcanto, diciamo, di questa realtà è proprio dato dal proverbio che Gesù cita. Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. Provate a domandarvi, se non fosse stato disprezzato, avrebbe potuto manifestare la grandezza dell'amore di Dio per noi? In questo senso, anche il male è già dentro la provvidenza di Dio. Per noi è difficile cogliere questa dimensione, ma Gesù è come se rimprovera i suoi concittadini, ma lui sa che è necessario che le cose siano così. Se non fossero così, lui non potrebbe manifestare quanto è grande l'amore. E questo disprezzo non è soltanto un disprezzo che è valso per quell'occasione. I Vangeli narrano questo episodio come un'anticipazione di quello che sarà alla fine. Gesù non solo sarà disprezzato, ma condannato e messo a morte. Ma è sempre nella logica di questo disprezzo, di questa incredulità che non si apre al mistero di Dio. Ma Dio, che permette al male di manifestarsi così, ha come scopo di mostrare lo splendore del suo amore, quello che Gesù manifesta sulla croce. Allora, da questo punto di vista, proprio la finale di questa lettera, finale del primo capitolo, della prima lettera di Pietro, questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. Questo amore è il contenuto esatto di questa parola. Questa è una cosa eterna. C'era prima di voi e ci sarà anche alla fine. Allora, se questa è la dimensione di consistenza della parola, guai a noi se teniamo il cuore chiuso. Ecco, questo tenere il cuore chiuso spesso non è visto come cattiveria, è visto come insania, noi potremmo dire come stupidità, come non intelligenza. Non è legato, perché il cuore dell'uomo desidera sempre il bene, anche il bene di Dio, ma può impedirselo perché è insano, come se fosse pazzoide, come se fosse, come dire, non ha l'intelligenza adatta. Ecco, noi siamo responsabili di bloccare la nostra intelligenza del mistero. E forse da questo punto di vista è più facile che ci rendiamo conto, perché devo passare per stupido? Allora mi apro a quella che è, a quello che è l'annuncio della rivelazione, no? L'amore di Dio sopravanza ogni cosa. Ha già compreso il male, perché proprio rispondendo al male con il bene manifesta lo splendore di questo amore. E non è una cosa grandiosa questa?